Grazie Presidente. Beh, della campagna un'altra difesa è possibile. Ho apprezzato prima di tutto l'approccio realistico, secondo il quale non si negano le ripercussioni e anche le minacce che possono avere e di fatto hanno già avuto anche nel cuore del nostro continente i conflitti che sono in corso poco lontano da noi, contro cui è necessario prevedere e costruire un sistema appunto di difesa. Al contrario, si parte dalla conoscenza delle forze che agiscono nel mondo e in larga misura indirizzano le scelte della comunità internazionale, la forza immateriale dei mercati finanziari e quella più visibile delle armi. E si parte anche dall'esperienza della guerra, fallimentare sotto diversi aspetti, di cui ci fanno memoria nell'anno in corso il centenario dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e il 70° anniversario della fine della Seconda. Cioè armamenti sempre più distruttivi, di cui sempre di più paga le conseguenze la popolazione civile, a dimostrazione che le guerre non si possono fermare con le armi, come recita il rapporto annuale di Sbilanciamoci, una rete nazionale di 46 associazioni che sostengono la campagna. A questo proposito cito solo a mo' di esempio di tutti gli errori di tutte le guerre lo sfruttamento dei bambini in abito militare bellico, di cui si è iniziato a parlare nei lontani anni 90 in Sierra Leone, il cosiddetto fenomeno dei bambini soldato, costretti a compiere violenze inaudite sotto l'effetto di alcol e droghe, e che purtroppo recentemente si è intensificato ad opera del fondamentalismo islamico, tanto che Amnesty International parla di 300.000 minori arruolati e non solo in Africa. Fenomeno contro il quale l'ONU dedica ogni anno la giornata del 12 febbraio per rilanciare all'attenzione internazionale gli impegni di contrasto assunti da più di 50 pazienti a paesi a Parigi nel 2007. Il progetto di legge sulla istituzione della difesa civile non violenta, di cui oggi discutiamo, e al quale come legge di iniziativa popolare tutta la cittadinanza può partecipare, osa proporre un'alternativa concreta alla difesa militare, con la prospettiva di benefici sociali ed economici che i tempi di pace assicurano nel breve e lungo periodo, dando così vita e sostanza all'articolo 11 della Costituzione citato anche nel nostro ordine del giorno. Sull'esempio dei paesi scandinavi, la proposta di legge prevede la costituzione di istituzioni pubbliche come i corpi civili di pace, peraltro già ammessi in fase sperimentale dal governo italiano, che operano nelle aree di conflitto con azioni di interposizione non violenta, mediazione tra le parti, monitoraggio e garanzia del rispetto dei diritti umani e interventi a favore delle popolazioni civili. Prevede anche la creazione di un istituto di ricerca sulla pace per iniziative di prevenzione della guerra, di educazione alla pace a partire dalle scuole, di formazione e informazione dei cittadini. E con altrettanto realismo gli estensori della proposta non si nascondono che anche la pace deve essere messa a bilancio. E tenendo conto delle difficoltà di finanziamenti statali nel rispetto del pareggio del bilancio, propongono di sostenere gli investimenti necessari utilizzando le risorse già a disposizione con la razionalizzazione dei fondi per la spesa militare, in parte prevista dal governo centrale, nonché con la possibilità di finanziamento anche da parte dei contribuenti italiani attraverso la destinazione del 6 per 1000 del gettito IRPEF. Questa iniziativa ci costringe a pensare che anche per l'Italia è tempo di impegnare energie e risorse per creare una cultura di pace, che tuttavia non è un valore che si conquista a poco prezzo, ma va costruito assumendo ciascuno personalmente l'impegno coraggioso alla non violenza. Ne è efficace testimonianza il libro di cui ricorre tra i tanti anniversari di questo 2015 il 60° della pubblicazione, Tu non uccidere, di Dopprima Mazzolari, uomo di pace, ma non in pace, perché non acquietato nelle sue iniziali certezze. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale fu infatti convinto interventista, come tale si espresse anche pubblicamente, a dimostrazione di impegno per la patria, e si arruolò come soldato semplice nel Corpo Sanità. I 3 anni di guerra furono per lui esperienza drammatica di contraddizione con la sua fede e di trasformazione delle sue convinzioni, che lo portarono alla dura denuncia delle disumane condizioni di vita dei soldati e poi alla presa di posizione in aperto contrasto con la lettura fascista della prima guerra. Durante la seconda si spese per educare la sua comunità ad accogliere profughi, nascondere ebrei, sostenere la resistenza, fino all'arresto e alla fuga in clandestinità. Nel dopoguerra le sue posizioni furono troppo in anticipo sui tempi e perciò poco comprese e ancor meno condivise, ma ciò non ha impedito al suo pensiero contro la guerra, la pena di morte e la violazione dei diritti civili di diffondersi nel mondo e ancora oggi lo si sta traducendo per farlo conoscere in Cina. Certamente farebbe un gran bene anche là.